Abbiamo parlato nelle scorse puntate di colonialismo, di grandi imprese commerciali europee di conquista di diversi continenti, soprattutto anche di sostituzione, perché abbiamo visto, parlando della tratta degli schiavi, come questo proficuo e famigerato commercio di esseri umani lungo l'Atlantico era stato cominciato dai portoghesi, ma presto i portoghesi stessi vennero soppiantati dagli inglesi. Ebbene, oggi dobbiamo andare un po' avanti nel nostro percorso, perché dobbiamo fotografare meglio questo dominio degli inglesi sui mari e vederlo applicato anche a un nuovo continente, una nuova terra che era stata scoperta da qualche tempo ma che era stata molto trascurata, cioè l'Australia, l'Oceania. Parleremo infatti anche della particolarissima storia di questo paese. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 109esima puntata. Gli inglesi e la conquista dell'Australia. Eccoci qui ben trovati per parlare di nuovo insieme per qualche minuto di storia e soprattutto di storia dell'età moderna, il periodo su cui ci stiamo concentrando ormai da parecchio tempo. Come vi ho detto, la puntata di oggi sarà dedicata ancora una volta a parlare di colonialismo, di europei che solcano i mari e che si spostano in giro per il mondo, ma più che di europei in generale, oggi parleremo di inglesi, perché effettivamente tra 600 e 700 la Gran Bretagna divenne l'assoluta dominatrice dei mari, sostituendosi, come vi ho già anticipato, a Spagna e Portogallo, che ormai avevano iniziato a vivere una fase di profonda decadenza anche economica. Questo fu dovuto ovviamente a tanti fattori, non da ultima alla crisi del 600 che abbiamo presentato ormai parecchie puntate fa. Ricorderete che quella crisi economica aveva colpito in particolare le potenze del sud d'Europa, direi oggi mediterranee, come l'Italia stessa, come la Spagna e come di rimando in parte anche il Portogallo. Invece ne erano uscite abbastanza rafforzate le potenze del nord Europa, che anzi avevano visto la loro influenza diventare più pesante in questo periodo, soprattutto gli olandesi prima e poi gli inglesi. E gli olandesi furono i primi a esplorare certe zone dell'Asia, ma appunto soprattutto nel 700 gli inglesi rubarono loro le zone di influenza, i porti e così via. Ecco, la Gran Bretagna in effetti si orientò inizialmente verso l'America come continente, verso cui commerciare, verso cui fare affari, ma poi espanse molto i suoi interessi anche in altri continenti, l'abbiamo detto, no? Anche parlando della guerra dei sette anni, come gli inglesi si fossero espansi ad esempio in India e quindi in Asia. Questo dominio fu motivato da una certa intraprendenza economica, come abbiamo già visto, da un forte spirito imprenditoriale che si era ormai sviluppato nel paese, ma poi anche grazie ad alcuni accordi commerciali che erano stati stretti, l'abbiamo visto la volta scorsa, con in particolare Spagna e Portogallo. Ecco, questo dominio inglese, come poi vedremo anche più avanti perché ci terrà compagnia per parecchio tempo, divenne particolarmente rilevante soprattutto attorno alla metà del Settecento, di pari passo a quello che poi sarebbe stato lo sviluppo economico e industriale. Vedremo infatti, tra poche puntate, non manca ormai molto, che nella seconda metà del Settecento l'Inghilterra divenne protagonista di quella che sarà ricordata come la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, che fece aumentare il PIL, diremmo oggi usando terminologie più moderne, della Gran Bretagna in maniera fortissima per parecchi anni e cambiò di fatto la faccia non solo dell'Inghilterra ma del mondo a livello produttivo. Ecco, gli inglesi riuscirono a fare tutto questo, ad avere quel grande sviluppo, non tanto o non solo perché avevano accumulato capitali, certo anche per quello, parleremo presto anche della rivoluzione agricola e di tutte le conseguenze nel caso dell'applicazione nella rivoluzione industriale, ma anche perché grazie a queste reti commerciali che erano andati creando tra 600 e 700, gli imprenditori inglesi avevano una grande disponibilità da un lato di materie prime e dall'altro di canali di smercio. Capite bene che per fare una industria, per fare una fabbrica ancora oggi, ma ancora di più nel 700, servono due cose. Serve prima cosa le materie prime da lavorare. Quindi servono i tessuti, ad esempio, se si fa un'impresa tessile, servono il carbone, servono la ghisa, nel caso della prima rivoluzione industriale, e così via. Materie prime, soprattutto, meglio ancora se a basso costo. Poi, vabbè, servono ovviamente gli investimenti, la manodopera, eccetera, ma poi, terza cosa, ma quella che interessa di più a noi oggi, serve anche un mercato a cui vendere i prodotti che si fanno. La grande novità della rivoluzione industriale sarà questa, che si produrranno non poche cose, ma tanti prodotti, tante cose, e quindi bisogna avere anche tanti clienti in un certo senso, ecco. Avere una rete commerciale ampia che si espande su tutto il mondo aiuta. Aiuta notevolmente, aiuta a trovare le materie prime, aiuta poi a vendere i prodotti finiti. Questo quindi è una cosa che bisogna tenere presente quando si pensa all'Inghilterra, che effettivamente riuscì a crearsi delle vere e proprie sfere di influenza. In primo luogo riuscì ad avere quasi il completo controllo dei commerci con le colonie portoghesi, soprattutto con il Brasile. Ma poi, nel giro di poco tempo, ottenne anche il monopolio quasi dei commerci con le colonie spagnole in America, soprattutto nella zona delle Antille. E poi, dopo aver fatto questi accordi che vi dicevo con Spagna e con Portogallo, si occupò anche delle proprie colonie dirette che iniziò a fondare nella zona più settentrionale dell'America. Quando faremo tra pochissimo la rivoluzione americana, parleremo di 13 colonie che effettivamente gli inglesi fondarono nell'attuale costa atlantica degli Stati Uniti, quindi nella zona dove ci sono oggi Philadelphia, New York, Washington, che verrà fondata poco dopo, Boston e così via. Erano tutte colonie inglesi attorno alla metà del Settecento con cui gli inglesi commerciavano in maniera molto proficua. Anche perché, non tanto a New York, Boston e Philadelphia, ma più a sud, nelle zone della Virginia, nelle zone della Carolina del nord e del sud, in quelle zone lì della Georgia, i coloni inglesi riuscirono anche a impiantare un nuovo modello produttivo, che poi era nuovo per loro, ma non era nuovo in assoluto. Cioè riuscirono ad impiantare anche le cosiddette piantagioni, il sistema delle piantagioni. Ne abbiamo già parlato, era quel sistema di coltivazioni molto ampia, monocultura, che si basavano sullo sfruttamento della manodopera, soprattutto della manodopera schiavistica. Quindi già nel Settecento gli stati, le colonie del sud degli attuali Stati Uniti, quindi sempre Nord America ma più a sud di Boston e New York, ecco, quelle colonie lì già all'epoca facevano largo uso di schiavi ed erano colonie inglesi che sfruttavano gli schiavi. Ecco, questo meccanismo, questo fenomeno che porta gli inglesi a investire, a trarre profitto dalle colonie e soprattutto dall'America, fu secondo gli storici uno degli eventi fondamentali per spiegare quella che alcuni storici chiamano la grande divergenza. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Allora, cos'è questa grande divergenza? Ebbene, gli storici si sono accorti che dal 600, ancora di più dal 700 in poi, tra Europa e il resto del mondo inizia a crearsi un solco, un divario molto molto grande, un divario sempre più incolmabile. Fino al 600, al 500 non era così. L'Europa del 500 non era più ricca o più innovativa o più avanzata dell'Asia del 500. Magari lo era di più dell'Africa, perché l'Africa, l'abbiamo detto anche nelle ultime puntate, effettivamente in molte zone era arretrata. Ma l'Asia, in realtà, la Cina, l'India, il Giappone erano molto avanzati in certe zone, in certi ambienti, forse anche di più dell'Europa. E quindi l'Europa non era certo il continente che dominava il mondo, doveva fare i conti con altri continenti. Anche perché i viaggi fino al 400-500 erano piuttosto rari. Dal 600 e ancora di più dal 700 però i rapporti si invertono, le cose cambiano. L'Europa inizia a migliorare, ma a migliorare in maniera esponenziale, lasciando nettamente indietro gli altri continenti, anche la stessa Asia, anche la stessa Cina. Perché questo? Perché l'Europa a un certo punto accelera. Quali sono le basi della sua crescita e del suo divario che si crea con il resto del mondo? Beh, sicuramente alla base di questa grande ricchezza europea ci sono questi grandi scambi commerciali che avvantaggiano enormemente l'Europa. Non sono scambi commerciali alla pari quelli che l'Inghilterra mette in campo, o che anche l'Olanda mette in campo, o che in parte la Francia mette in campo. Sono scambi commerciali che vanno a tutto vantaggio degli europei, che si arricchiscono. Ci sono stime del reddito pro capite che mostrano un'accelerazione del reddito pro capite medio degli europei, quando invece quello asiatico, ad esempio cinese, rimane abbastanza stabile per tutto il 600 e per tutto il 700. Il divario aumenta, la ricchezza europea aumenta ed è una ricchezza che si basa anche sullo sfruttamento, bisogna dirlo, dei commerci, sullo sfruttamento quindi delle materie prime, delle risorse, degli schiavi, degli altri continenti. Da lì l'Europa pone le basi del suo dominio, perché effettivamente 700, 800 e inizio 900 sono i secoli del grande dominio europeo in cui l'Europa domina il mondo. Poi dovrà iniziare a fare i conti con gli Stati Uniti, dovrà fare i conti con la Russia, ma anche la parte asiatica, col Giappone, con altre potenze che cresceranno, oggi con la Cina. Ma fino all'inizio del Novecento, direi fino alla Prima Guerra Mondiale, obiettivamente l'Europa domina. L'Inghilterra domina, non solo l'Inghilterra, anche la Francia, anche altre zone d'Europa, ma sicuramente l'Europa ha un ruolo pesantissimo e importantissimo. In tutto questo c'è da fare un ultimo riferimento che vi ho già anticipato nella premessa e che è anche curioso da presentare perché è una storia particolare. Gli inglesi commerciano con l'America, gli inglesi commerciano con l'Asia, ma gli inglesi, soprattutto nel 600 e 700, iniziano a 700 in particolare, ad avventurarsi in Oceania e soprattutto verso l'Australia. Allora vediamo brevemente la particolarissima storia di questa colonia. Allora, l'Oceania, che è un po' la nostra Cenerentola, perché ne abbiamo parlato pochissimo fino ad adesso, anzi mai, abbiamo parlato tanto della scoperta dell'America, abbiamo parlato dei rapporti con l'Africa, con l'Asia soprattutto, ma dell'Oceania abbiamo parlato praticamente mai. Ebbene, questo continente era stato scoperto in realtà piuttosto tardi. Era stato scoperto dagli olandesi attorno alla metà del 600. Il navigatore che viene considerato lo scopritore dell'Australia è infatti Abel Tasman, che la scopre nel 1642, ribattezzandola tra l'altro inizialmente come Nuova Olanda. Ecco, da lì in poi però, questa Nuova Olanda, l'Australia, l'Oceania erano stati abbastanza trascurati, abbandonati. Perché? Perché si era un po' esplorato il territorio, ma ci si era resi conto che questo territorio intanto era abitato da aborigeni, da nativi, che però vivevano in condizioni estremamente arretrate. Non c'era allevamento, non c'era agricoltura, non c'era una civiltà, non c'erano neppure villaggi permanenti. Gli aborigeni non conoscevano neppure la scrittura e non avevano praticamente nessun tipo di organizzazione politica seria. Vivevano in tribù, in famiglie, ma vivevano alla maniera dei primitivi sostanzialmente. Una cosa molto diversa da quella che gli europei potevano trovare in Asia, dove c'erano società molto evolute, da quella che anche in parte potevano trovare in Africa, dove quantomeno in alcune zone c'erano civiltà abbastanza evolute, o anche, se pensate, alle civiltà precolombiane di cui pure abbiamo parlato, che certo avevano i loro pregi, i loro difetti, avevano i loro avanzamenti, le loro arretratezze, ma quantomeno avevano strutture abbastanza solide. L'Oceania sembrava molto più indietro da questo punto di vista e soprattutto non sembrava offrire nessun interesse dal punto di vista economico. Gli aborigeni vivevano come cacciatori raccoglitori, erano nomadi, si riunivano in bande, usavano ancora strumenti di pietra per lavorare. Non c'era un grande interesse a colonizzare una terra del genere che appariva anche arida, inospitale, poco fertile, povera di risorse biologiche, cioè non c'era davvero nulla di interessante per gli europei nel 600. Tant'è vero che davvero le esplorazioni erano state minime, insediamenti men che meno, e quindi per un secolo e mezzo quasi, l'Australia venne lasciata a se stessa, venne inclusa nelle cartine geografiche, ma poco di più, poco altro. Le cose iniziarono a cambiare verso la fine del 700, a partire dal 1770, quando un inglese, il capitano James Cook, si mise a esplorare effettivamente le coste di questa Australia, a esplorarle meglio, a disegnarle, a mapparle. E questa opera di mappatura, di scoperta e di esplorazione di Cook, molto tardiva per la verità, destò un certo interesse in Inghilterra, che decise finalmente di far partire una colonizzazione di alcune parti dell'Australia, soprattutto le zone della costa del sud-est di questa Australia. Ma a che scopo? A scopi commerciali? A scopi agricoli? No. In realtà, inizialmente l'Inghilterra decise di utilizzare questa grandissima isola, che è quasi un'isola continente, come un centro di deportazione, creò delle colonie di deportazione. Cioè il Parlamento inglese decise a partire dal 1788, quindi qualche anno dopo le esplorazioni di Cook, di spedire letteralmente in Australia le persone che erano condannate per certi reati. Invece di far fare loro il carcere in Inghilterra, visto che c'è il sovraffollamento delle carceri, visto che la condizione carceraria è difficile, spediamoli in Australia. Là c'è terra, là c'è spazio, là magari li metteremo a lavorare i campi e diventeranno produttivi. Questa è l'idea. Sulla condizione carceraria inglese, che era pessima nel 700 ed era pessima anche nell'800, vi consiglio tra l'altro a margine una lettura molto divertente che è Il Circolo Pickwick, il libro famoso di Charles Dickens scritto qualche decennio dopo nell'800, ma emblematico anche perché in certi capitoli, verso la metà alla fine del libro, racconta anche l'esperienza in carcere del protagonista Pickwick. E però effettivamente la condizione carceraria in inglese era drammatica, soprattutto anche la legge era drammatica, nel senso che i reati venivano puniti con estrema severità, anche per piccoli furti si poteva rischiare a volte la condanna a morte. E quindi questi condannati a morte erano anche ben contenti di essere graziati a volte, di veder convertita la loro pena capitale in deportazione verso l'Australia a lavorare per conto dello Stato. Ecco, il primo carico di deportati in Australia arrivò proprio nel 1788. Si trattava di 548 prigionieri maschi e 188 prigioniere femmine che si stabilirono nella baia di Sydney, attuale Sydney. Erano per lo più giovani, ovviamente, perché per affrontare un viaggio così lungo, per poi mandarli là a lavorare la terra, servivano braccia forti. Quindi si spedivano soprattutto i giovani, che però effettivamente in questa nuova terra poterono in qualche modo redimersi. Alcuni vivevano anche in Australia in realtà in condizioni di grave privazione della libertà, c'erano anche carceri serie in Australia, ma la maggior parte di questi viveva in regime di semilibertà, cioè di fatto era obbligata a lavorare la terra, ma aveva possibilità di stare all'aria aperta, di vivere in maniera quasi normale. E soprattutto una volta terminata la pena, questi carcerati erano liberi, ma molto spesso, visto che ormai si erano abituati al clima, abituati alla terra, avevano anche coltivato, avevano creato dei legami in loco, decidevano questi ex carcerati di stabilirsi lì, di rimanere in Australia. Quindi, nel giro di qualche decennio, la popolazione australiana di origine inglese crebbe enormemente. Tenete conto che, vi ho detto, si partì dal 1788, si andò avanti fino al 1853 con questa metodologia, quasi 70 anni, perché poi nel 1853 il Parlamento inglese fece una legge che cambiava la norma e proibiva la deportazione. Però effettivamente in questi 60-70 anni in Australia arrivarono circa 160.000 prigionieri, di cui circa 24.000 di sesso femminile, quindi grande maggioranza maschile, ma anche una discreta quantità di donne, tutti galeotti inizialmente, più le guardie ovviamente, ma galeotti che poi scontavano la loro pena, poi magari si fermavano, si creavano una famiglia in loco, facevano figli, creavano dei discendenti che rimanevano nel territorio, se ne impossessavano e si espandevano anche in questo territorio. Quale fu l'effetto di tutta questa pratica? Che nel giro di pochi decenni in Australia nacque una società completamente nuova, una società che aveva una sua radice in Inghilterra ovviamente, che aveva anche nel passato una base criminale perché erano tutti discendenti dei galeotti ovviamente, ma che voleva lasciarsi alle spalle il passato. Ovviamente i figli, i nipoti di questi ex galeotti non volevano più essere ricordati come quelli della colonia penale, volevano essere ricordati come persone nuove che si danno da fare, che creano il loro futuro in una terra che magari sembra inospitale, perché inizialmente sembrava molto inospitale, ma che si è conquistata con la fatica delle braccia, con la fatica del lavoro e che adesso spetta di diritto, si pensa, a queste nuove generazioni. C'è quindi un forte ceto medio costituito dai discendenti dei detenuti che hanno anche un certo dinamismo, un forte spirito imprenditoriale, cioè in Australia si vede un po' anche quello che si era visto in parallelo nel Nord America, anche se con origini diverse, perché in Nord America erano fuggiti dissidenti religiosi, ne parleremo tra poco parlando della rivoluzione americana. In Australia non c'era questione tanto di dissidenza religiosa quanto appunto più di reati comuni. E però più importante qui in Australia c'è anche il fatto che questi nuovi australiani, questi discendenti, vogliono togliersi di dosso in un certo senso il marchio dell'infamia, il marchio che è stato attribuito ai loro padri, ai loro nonni, ai loro avi. Per questo furono proprio loro, a metà 800, a fare pressione sull'Inghilterra perché le deportazioni finissero. È vero che c'era bisogno di braccia per lavorare, ma i deportati intanto continuavano a far sì che l'Australia avesse la fama di una colonia penale più che di una nuova terra da coltivare. Ma poi i detenuti che lavoravano gratis la terra costituivano anche una sorta di concorrenza sleale per la manodopera locale, ovviamente. Quindi gli australiani, coloni, discendenti, eredi e quindi appartenenti comunque alla corona inglese, obbedienti sudditi della corona inglese, iniziarono a chiedere al Parlamento di Londra di non mandare più detenuti ed effettivamente attorno alla metà dell'Ottocento furono ascoltati. Le deportazioni terminarono e da lì in poi l'Australia iniziò a crearsi una sua storia nuova. Ecco, questo era sostanzialmente quello che c'era da dire sull'Inghilterra, sui suoi domini commerciali e sulla particolare storia dell'Australia. E per oggi direi che ci possiamo fermare qui. Come al solito vi ricordo che il podcast lo trovate su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube. Ma su queste stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello, chiamato invece Dentro alla Filosofia. In più vi ricordo anche che se vi interessano la storia e la filosofia più vicine ai giorni nostri, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip e lì trovate centinaia di video spiegazioni su ogni epoca storica. In più vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono le puntate e sapere anche le varie iniziative che ogni tanto mettiamo in campo, potete seguirmi sui social network, su Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che fa ogni volta, ogni lunedì, il punto sulle varie iniziative, sui video, i podcast, i libri, i film. La trovate, la possibilità per iscrivervi, andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Ho concluso, ci sentiamo presto per parlare ancora di storia dell'età moderna. Dobbiamo parlare un'ultima volta almeno di questo colonialismo, soprattutto per quanto riguarda lo scambio biologico ed ecologico, e poi parlare di rivoluzione americana, rivoluzione industriale, rivoluzione francese, ci sono tanti importanti argomenti all'orizzonte. Ciao, alla prossima!